Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffoni.
Buongiorno a tutti e a tutte, questo è Caffè Cornetto. Oggi è sabato 11 febbraio e salutiamo gli ascoltatori di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network e di Radio 100 Passi. Oggi abbiamo come nostra ospite nuovamente Carla Filosa per ricontinuare un pochino il discorso che abbiamo iniziato alcune settimane fa nella puntata di Caffè Cornetto, in cui abbiamo parlato prevalentemente di mafia a seguito dell'episodio dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Oggi cercheremo di fare qualche passo in avanti sostanziale e cercheremo di inserire all'interno del discorso alcuni elementi che di fatto abbiamo già cominciato ad affrontare precedentemente e che cerchiamo appunto stavolta un po' di svolgere in maniera più esaustiva. Ovviamente oltre a Carla Filosa con noi c'è sempre Peppe che ci dà una mano dall'altra parte del microfono, l'uomo dei tassi come normalmente lui si identifica, e lo salutiamo innanzitutto. Ciao Peppe.
Ciao, ciao Carla, ciao Chicco. No, io ormai voglio essere esclusivamente l'uomo dei tasti, guarda. Mi piace questo ruolo, l'uomo dei tasti e l'uomo della musica.
Tra l'altro molto apprezzato, no? L'ultima trasmissione che abbiamo fatto con Roberto Lampa e soprattutto Stefano Lucarelli ha richiesto nuovamente di indicare la playlist con cui Peppe intervalla le nostre discussioni, che alle volte giustamente raggiungono dei punti di approfondimento elevato che mal si conciliano con un sabato di mattina che normalmente presume di essere più leggero, e per questo ecco lo strumento musicale serve un po' a riconnettere i cervelli su un piano differente, un po' per smorzare necessariamente l'approfondimento che noi cerchiamo di proporre attraverso Caffè Cornetto. Però ecco, io adesso questa introduzione l'ho fatta lunga e fin troppo, e lascerei la parola subito a Carla, che come ho già fatto ringrazio un'altra volta, e come vedrete, come ascolterete, abbiamo cercato un po' di partire da dove avevamo lasciato la storia. Abbiamo fatto riferimento a Carlo Palermo, magistrato di cui abbiamo parlato già ampiamente l'altra volta. Ci fa piacere ricordare che degli spunti li abbiamo presi anche per mezzo dell'Unità 2, che è un giornale online che quest'anno ha cominciato, l'anno scorso, perdonatemi, a essere disponibile in internet, su cui appunto c'è stato un intervento proprio di Carlo Palermo. E quindi partiremo sostanzialmente da alcune sue intuizioni per poi necessariamente espandere, come dicevo prima, il discorso su tanti altri rivoli, arrivando fino all'attualità, ovviamente la guerra. Lascio la parola a Carlo allora a questo punto, e puoi andare insomma secondo lo schema che abbiamo un po' questa volta prestabilito e impostato prima della trasmissione.
Allora, grazie. Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori, oltre che ai nostri due amici presenti alla trasmissione. Io vorrei oggi cercare di mettere a fuoco un po' tanti aspetti, quindi spero di non essere dispersiva, che però sono alla ribalta di una sequenza velocissima di eventi che si sono verificati, ultimo il terremoto, tanto per precisare, che presentano dei problemi, e questi problemi io vorrei vederli un pochino tutti secondo un filo conduttore che mi sembra essere un tipo di necessità di riflessione su tutto quello che ci sta accadendo intorno, che debba tener conto di informazioni che noi abbiamo a livello ufficiale attraverso la televisione, i giornali, eccetera, e una sorta di deviazione della nostra attenzione che però è costante e di cui francamente bisognerebbe rintracciare non solo le cause ma soprattutto le motivazioni e i fini. Allora, io ricomincerei dallo scandalo che c'è stato, almeno così l'hanno chiamato, della corruzione e dell'associazione a delinquere che si è resa evidente a livello europeo per quanto riguarda la corruzione dei soggetti che stavano al Parlamento europeo e che ancora non è stato chiarito in che termini sono stati corrotti o comunque fossero collusi con il paese del Qatar. Allora, rispetto a quel problema che ormai sembra lontanissimo, anche se insomma è abbastanza ancora alla ribalta, la cosa importante è che rispetto alle accuse e quindi al coinvolgimento anche politico dei responsabili della corruzione oggettiva acquisita, quello che invece è stato poco centrato nell'attenzione è proprio il soggetto corruttore, cioè chi era il Qatar e per quale motivo questo paese avrebbe avuto interesse a corrompere anche esponenti del Parlamento europeo. Allora, quello che noi abbiamo, ecco, sono prevalentemente delle apparenze. Ecco, questo è il filo conduttore che mi sembra possa legare tutto quello che ci sta accadendo intorno, perché la concentrazione non sul beneficiario, ma sul soggetto principale della corruzione non è stato mai ben chiarito, mentre invece sembra che il Qatar sia stato non solo ricevuto anni fa, soprattutto dal presidente Mattarella, con dei benefici che ha avuto in Sardegna per quanto riguarda un ospedale, di cui ha avuto un benefit di una ventina di milioni, che invece di essere intascati dalla regione sarda per quanto riguarda questo ospedale, questa somma è stata devoluta al Qatar, quindi invece che 40 milioni alla regione sarda, 20 e 20 al Qatar. Allora, questa presenza anche nel nostro paese, dico anche nel nostro paese, ha significato una espansione di questo paese, che credo sia abbastanza minuscolo rispetto alla proporzione territoriale di molti altri stati, anche nell'ambito del Golfo. Questo paese è in particolare alleato degli Stati Uniti e lavora all'interno di una penetrazione non solo in Europa, in Francia, in Inghilterra, eccetera, attraverso l'acquisizione di molti aspetti interessanti da un punto di vista economico, ma vuole avere una presenza importante anche da un punto di vista politico, a tutto vantaggio di una zona che chiamerei Occidente. Questo Occidente è poi particolarmente in crisi, non solo per la guerra in Ucraina, che è stata ampiamente discussa e che si è rivelata quello che si era proposto, cioè una guerra praticamente infinita, ma questa situazione internazionale è sempre più complessa e sempre più mobile, perché le alleanze di questi paesi interessati alla guerra, che si dice è quella più vicina all'Europa, ma non è la sola, che chiaramente sta animando il sistema di capitale che noi vediamo ancora molto ma molto presente in tutti gli aspetti politici che si stanno rivelando importanti. Questa serie di alleanze sta determinando una difficoltà per quanto riguarda la comprensione per le masse, di capire cos'è il significato di democrazia, che cos'è il significato di un abbassamento del tenore di vita, una difficoltà di esistenza nell'ambito di estensione delle diseguaglianze, e queste diseguaglianze sembra che trovino per il sistema di capitale un equilibrio non più nell'ambito di un sistema pacificato, ma in un ambito militarizzato di guerra, che è una guerra non solo intermittente ma anche itinerante, cioè una guerra che si sposta, una guerra che può trovare la sua ragion d'essere praticamente ad ogni frontiera, e ogni frontiera con diverse conflittualità che si animano intorno alla guerra in Ucraina.
Quindi Carla, in qualche maniera, adesso riprendo una frase che, di cui parlavamo prima, che è probabilmente almeno attribuibile in parte a Carlo Palermo, quello che stai un po' cercando di fare è vedere tutti questi piccoli frammenti che sono apparentemente, appunto come dici tu, l'apparenza è un po' il filo conduttore di quello che ci raccontiamo, distinti, per cercare di unificarli, perché altrimenti se tutto viene analizzato singolarmente, anche cose importanti probabilmente vengono considerate singolarmente, poi alla fine finiscono per non raccontare nulla e quindi rimanere appunto in superficie di tutti questi eventi. Io ricordo, tempo fa ne discutevamo, la questione del Qatar, che è un elemento di assoluta importanza, va stranamente a legarsi, questo insomma me lo puoi confermare tu, anche con quelli che sono stati alcuni degli affari che la mafia ha portato avanti non soltanto nell'ultimo periodo ma anche nei decenni precedenti, perché mi pare di capire che comunque ci fosse un collegamento tutto interno al sistema di capitale. Questa è un'altra cosa che dobbiamo sempre affermare, tra chi poi il denaro lo muove, no? Diceva, se non sbaglio, proprio Falcone, segui il denaro e trovi la mafia. E in qualche maniera si è un po' capito che coloro che appartengono a queste anche monarchie, no? Del Golfo, comunque dei paesi arabi, e che comunque di denaro ne hanno tanto e lo stanno appunto investendo come capitale, non possono prescindere dai rapporti di chi in qualche maniera, non del tutto, ma tiene le redini di settori importanti come quello appunto della criminalità organizzata in Italia. Che tu sappia, da quello che hai letto, da quello che hai visto ultimamente, c'è stata una relazionalità diretta, almeno qualcosa che è emerso, tra le organizzazioni criminali per come le conosciamo noi, insomma, e questi paesi? Insomma, ci sono dei fili conduttori che legano un po' tutte queste storie che stiamo cercando di raccontare, tutti questi piccoli frammenti di un puzzle che cerchiamo almeno di avvicinare, se non proprio di unificare, realizzando un puzzle completo?
Certo, proprio nell'analisi del giudice Carlo Palermo, per esempio, si evince da una inchiesta che è stata effettuata proprio a Trento, dove lui ha lavorato, il ruolo del Qatar all'interno del commercio internazionale delle armi. Allora, una triangolazione del governo della guerra per invadere gli embarghi e per impedire ai paesi su cui l'embargo pesa, cioè Iraq, Iran, Turchia, Libia, Yemen, eccetera, sin dagli anni 70, 80 e 90, il Qatar ha avuto una partecipazione attiva attraverso l'emir Al-Thani. Ora, questo ruolo, che non credo che insomma valga la pena di parlarne ulteriormente, è un ruolo che noi ritroviamo in vari altri aspetti di non solo di questa guerra che si sta prolungando in Ucraina, e non sappiamo fino a quando, e soprattutto non sappiamo in che termini si procederà, ma è una estensione della situazione bellica a livello internazionale, che coinvolge anche Israele, che coinvolge la Turchia, che coinvolge quindi un assetto di cui si è saputo ultimamente, e cioè, e qui entro anche nell'analisi di Alberto Negri, che ha effettuato pochi giorni fa appunto un'analisi secondo cui c'è stata una riunione a Mosca del ministro degli esteri turco, siriano e libanese, mi sembra, che hanno cercato di avviare degli accordi, e la cosa importante è che il ministro turco è un ministro che appartiene formalmente alla NATO.
Allora aspetta Carla, adesso ti devo interrompere, sì, perché secondo me questo punto qui è abbastanza cruciale, no? L'ambiguità della Turchia è riconosciuta, quindi tu stai parlando di un incontro fatto ai massimi livelli tra rappresentanti siriani, rappresentanti turchi e rappresentanti russi. Quindi stiamo parlando della Russia, che è diventato l'nemico numero uno della NATO, un rappresentante del secondo esercito della NATO, quello turco, e un paese sotto embargo che è la Siria, altro elemento di cui probabilmente parleremo, perché come sappiamo anche lì c'è stato un terremoto e la ricostruzione è sempre più difficile anche a causa di questo embargo, che è stato successivo almeno apparentemente alla fine delle ostilità, è in apparenza alla fine delle ostilità, questo volevo dire. Però secondo me, siccome la questione è molto importante da approfondire, io, se Peppe è d'accordo, manderei uno stacco musicale, primo stacco musicale, così rientriamo alla fine e ricominciamo a ragionare su questi elementi che mi sembrano appunto di rilievo. A te la parola, Peppe.
Sì, Chicco, decisamente, guarda, ma stacco musicale brevissimo, perché era interessante quello che stava iniziando a dire Carla, per cui ecco, davvero molto breve, per poi ritornare nuovamente su questo argomento spinoso ed ambiguo, come l'hai definito tu. Thank you.
rientriamo in trasmissione dopo lo stacco musicale sempre piacevole, ben curato da Peppe Saverino, e riprendiamo dove abbiamo lasciato, insomma, da questa riunione ai massimi livelli tra esponenti turchi, siriani e russi, di cui obiettivamente se ne è saputo molto poco, quasi a dire proprio niente, per ovvie ragioni, e adesso Carla ci racconterà un po' che tipo, che cosa rappresentasse questo discorso qui. Mi pare che dicevi prima, ne ha parlato anche Alberto Negri in un'analisi apparsa sul Manifesto, sì, qualche giorno fa, no? Se non ricordo,
sì,
male.
Sì, infatti, volevo precisare appunto che ho sbagliato il termine, i ministri erano appunto russi, turco e siriano. È l'analisi di Alberto Negri che volevo riportare, assolutamente, diciamo, è un'analisi sulla quale possiamo essere sicuri che ci sia un'analisi non solo corretta ma sempre estremamente informata, per cui questo accordo tra appunto i vari ministri significava uno sgarro, possiamo dire una frattura rispetto a questa unità dell'Occidente, rispetto al rispetto dell'embargo nei confronti della Russia. Per esempio, ci sono altri paesi, tra cui appunto Israele e l'Arabia Saudita, che non hanno accettato di effettuare l'embargo le sanzioni nei confronti della Russia. Quindi questo Occidente ha dei buchi, in altre parole, la compattezza che vorrebbe esibire con l'invio delle armi, in cui non solo la Germania, l'Italia, la Francia riforniscono l'Ucraina di armi, non ne parliamo, gli Stati Uniti, questa alleanza ha delle possiamo dire delle falle che non fanno vedere una sicura vittoria da parte dell'Ucraina, così come Zelensky tra l'altro va sbandierando, credo anche un po' in tutta Europa, oltre che dall'Ucraina stessa in continuazione. Mentre l'isolamento della Russia è poco credibile, perché non solo la Russia viene sostenuta dalla Cina, ma viene sostenuta dall'India, con la quale ha uno scambio commerciale efficientissimo, e non solo sul piano commerciale ma anche di armi, e soprattutto con i paesi del Medio Oriente e l'Iran soprattutto. Quindi questa alleanza, per esempio Israele, che è tutt'uno con la politica statunitense, con l'Occidente, eccetera, però vuole tenere dei canali aperti con la Russia e così la Turchia. Allora, questo discorso di compattezza deve essere in qualche modo depistato, deve essere anche in qualche maniera non fatto capire soprattutto alle masse, perché gli interessi dell'Europa nel proseguire questo sostegno all'Ucraina possono avere non solo diciamo un effetto controproducente proprio per la fine della necessità del rifornimento energetico che prima si aveva con la Russia, ma poi possono avere anche l'altro aspetto, diciamo in attesa evidentemente, di benefici che si potranno avere attraverso la ricostruzione. Questo Meloni sembra che l'abbia già detto in qualche modo, e pertanto la guerra serve poi a ricostruire, cioè a fare degli investimenti profittevoli, e chi è che pagherà effettivamente la ricostruzione? Allora, non solo gli ucraini, le masse ucraine che moriranno, che moriranno ancora ovviamente, non solo i belligeranti ma i civili cosiddetti, che sono invece il vero obiettivo della guerra ormai, ma le masse che dovranno sostenere non solo l'inflazione, l'abbassamento salariale, i morti sul lavoro e tutta l'abbassamento dell'assistenza del cosiddetto welfare, cioè la fine praticamente dell'assistenza sanitaria, questo lo stiamo vedendo anche in Italia molto esplicitamente, e per quanto riguarda l'abbassamento anche dei piani culturali, perché ormai chi farà ricerca e chi avrà i primi posti dovranno essere i paesi dominanti, e già sappiamo in Europa chi sono i paesi dominanti, tra cui appunto l'Italia avrà un posto riservato piuttosto nel basso, piuttosto diciamo all'atere rispetto a un ruolo di rilievo sul piano di un potere gestionale a livello internazionale, e quindi si sta riformulando un nuovo assetto di equilibri europei che però, ripeto, verranno gestiti non solo attraverso una continuità bellica, per cui la guerra giustificherà ogni abbassamento del costo della vita delle masse, caro vita e il reddito di cittadinanza che viene abolito diciamo senza la giustificazione di nessun altro elemento di sostegno all'aumento della povertà, ma altri fattori tipo la giustizia, la corruzione e le autonomie regionali, parlo dell'Italia adesso, la situazione dell'approvvigionamento energetico che dovrà sostenere ancora l'uso dei fossili in quanto le fonti rinnovabili sono di là da venire, molto di là da venire, oltre al costo energetico che comunque dovrà essere sostenuto, i problemi dell'immigrazione, eccetera. Su tutti questi elementi abbassamento del livello della qualità della vita si distrae, e qui è l'altro filo conduttore su cui appunto ho cercato di far vedere in continuazione la fase attuale, possiamo dire, proprio dell'imperialismo che noi stiamo vivendo, la distrazione su quello, e parlo dell'Italia in particolare, che è cominciato dal nostro governo ultimo sul problema dei rave, sul problema degli anarchici, per cui si è parlato addirittura di un attacco degli anarchici allo Stato, anarchici che non si sono mai visti fino adesso, per parlare di che cosa? Poi sostanzialmente della necessità di rivedere i problemi relativi alla mafia, al 41 bis, eccetera, e l'equiparazione degli anarchici al ruolo della mafia non solo sembra assolutamente ridicolo, ma mi sembra che sia l'elemento su cui si comincia a battere per parlare per l'appunto di una equiparazione della mafia con una dimensione che non ha niente a che fare non solo storicamente ma anche attualmente, che è appunto il ruolo di anarchici che non hanno nessun ruolo all'interno degli affari, assolutamente di ricchezza, sembra che sia addirittura la prima economia, l'economia mafiosa attualmente a livello internazionale, per cui questa equiparazione significa sostanzialmente il non voler affrontare una cosa che il magistrato Scarpinato ha denunciato con una chiarezza assoluta, e cioè che oggi le mafie, che cercano sempre l'elemento di distruzione del 41 bis come dell'ergastolo stativo, queste mafie non sono più quelle che sparano, cioè non sono più quelle del passato, cioè quelle che facevano le stragi perché avevano ancora un ruolo assolutamente provinciale del possibilità di arricchimento a livello internazionale, ma sono diventate, insieme chiaramente alle forme massoniche più che occulte, sono diventate assolutamente tutt'uno con i governi, con il ruolo degli stati. Quindi evitare il depistaggio e la disattenzione o la distrazione su tematiche di assoluto non rilievo significa impedire alle masse di capire chi è che destina l'abbassamento della loro esistenza e qualità di vita e quindi rimanere al di sotto della capacità di difendersi o di reagire.
Allora Carla, io ti ringrazio per la sintesi con cui sei riuscita a esprimere tanti concetti, perché francamente io ci avrei impiegato 6 puntate più o meno, però mi hai fatto ringiovanire, perché mi hai fatto ricordare l'Iraq numero 2, forse pure Peppe condivide, l'hai detto verso la fine, vi ricordate le provette con cui veniva chi era, Colin Powell, che sosteneva che in Iraq ci fossero le armi di distruzione di massa, poi si scoprì che era urina probabilmente o qualcosa di mescolato, che le foto, no? E le chiamammo noi ai tempi armi di distrazione di massa. Certo. Ecco, mi sembra un po' che siamo su una forma più raffinata rispetto a quei tempi, perché l'avvento delle nuove tecnologie sicuramente prevede dei registri diversi da questo punto di vista. I social network a quei tempi non esistevano, se esistevano erano utilizzati da una parte esigua della popolazione, per cui distrarre, se vuoi, era anche più difficile rispetto ad adesso, in cui grandi monopoli detengono non solo l'informazione, proprio la gestione delle nostre vite, dei nostri comportamenti. E mi viene in mente l'Iraq 2 quando hai parlato anche della ricostruzione, no? Dell'Ucraina, del fatto che tutti vorranno sedersi poi al tavolo, no? Di coloro che banchetteranno, come hanno fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche qui da noi, vari piani Marshall, eccetera, e ricostruzioni della Germania. E l'Iraq 2, ricordiamolo, no? Dick Cheney, il vicepresidente di Bush Junior, il figlio, che era poi il proprietario della Halliburton, la società che poi gestì una gran parte della ricostruzione in Iraq, e ovviamente confermando, se vuoi, quello che poi hanno sempre sostenuto i classici dell'imperialismo, no? Hobson in particolare, in cui diceva, ecco, che l'esercito serviva proprio per tutelare gli investimenti diretti esteri, e da questo punto di vista è innegabile che in una fase di crisi come quella attuale fare una guerra e quindi prevedere una ricostruzione è un qualcosa che solleva il capitale in crisi da questa sovrapproduzione, che chiaramente, avendoci la possibilità di riprendersi almeno sul piano della ricostruzione degli immobili, mi viene da pensare, ma anche dell'intero impianto produttivo ucraino, evidentemente un po' di respiro lo recupera da quella parte. Poi, parlando di ricostruzione, ovviamente non può non venire in mente quello che sta avvenendo sempre in zona, diciamo così. Come dicevi tu, è un periodo in cui gli eventi vanno più veloci di forse periodi precedenti. Sembra un po' di assistere a notizie enormi giorno dopo giorno. L'enormità della guerra è evidentemente il denominatore comune a tutti questi eventi. Il terremoto che c'è stato tra Turchia e Siria e Kurdistan, aggiungo io, anche ha avuto un impatto, se non altro dal punto di vista emotivo, immane. Si parla di, non so quanto sia arrivato il conteggio, quando l'ho visto l'ultima volta siamo a poco meno di 25.000 morti, voi immaginate che l'ONU ne stimava 20.000 qualche giorno fa, probabilmente questo numero sarà raddoppiato da quanto ho capito, escludendo ovviamente tutti i danni collaterali, cioè le persone, non danni collaterali come li intendevano gli statunitensi proprio nell'Iraq, no, io intendo i danni collaterali veri di coloro che perdono casa, perdono parenti, perdono arti, perdono la salute, vivono in condizioni immediatamente susseguenti a un terremoto del genere enormi. Quindi insomma la situazione si va collocando su un piano che ci vede, appunto, questo è un caso di vicinanza abbastanza notevole, perché la Turchia, la Siria, eccetera, sono proprio qua dietro. E io a questo punto vorrei chiederti, Carla, un commento per quanto riguarda la questione non del terremoto in sé, su cui c'è poco da dire perché evidentemente è un evento che può accadere, dicono che non sia ancora prevedibile, ma su quelle che sono le prospettive, perché come dicevi proprio a principio di trasmissione è andata a colpire un paese estremamente coinvolto in tante dinamiche dell'imperialismo moderno. Erdogan adesso va a elezioni, probabilmente sarà rieletto, non so se per la quarta volta, non me lo ricordo manco più, dopo il colpo di Stato, insomma, penso sia la quarta volta che viene eletto. Sta agendo da paciere, almeno apparentemente, tra Ucraina e Russia, in maniera insomma non particolarmente efficace, visto il risultato di tutto ciò, e d'altra parte è colui che, essendo tra l'altro secondo esercito della NATO, tiene sotto scacco l'intera Europa, che gli continua a dare miliardi su miliardi ogni anno, detto bene, per tappare gli sfollati da una Siria sempre più impoverita e affamata dall'embargo unilaterale degli Stati Uniti d'America, e che quindi insomma in qualche maniera in questo momento è il cuore un po' di tutta la situazione non solo medio orientale ma anche europea, e aggiungiamo anche quella che riguarda diciamo l'est Europa, quindi immediatamente successivamente più a oriente. Allora, però, siccome anche questo è un tema che secondo me merita di un po' di spazio, io lascerei la parola alla musica, se Peppe è d'accordo, ancora una volta, per poi ritornare rapidissimamente, dai, così lasciamo un po' di spazio a Carla, che ringraziamo per il dono di sintesi che ha dimostrato di avere, però insomma lasciamogli lo spazio adeguato.
In my solitude, you haunt me. With revelries of days gone by, in my solitude, you taught me with memories that never die. Filled with despair, there's no one could be so sad. With bloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. Thank you.
Allora, rientriamo in trasmissione e lascerei immediatamente la parola a Carla sulle questioni che abbiamo introdotto prima dello stacco musicale, cioè che cosa avviene ora che si è innestato con l'ennesimo frammento, che poi frammento purtroppo non è, che è quello del terremoto che va a coinvolgere una zona già particolarmente colpita non solo da diciamo evoluzioni di natura politica, ma anche dalla guerra recente in Siria, dalla situazione del Kurdistan dove Erdogan continua a bombardare e quindi distruzione e morte purtroppo da quelle parti sono pane quotidiano. Lasciate la parola, Carlo.
Ma dunque, io per rispondere mi appoggio ovviamente all'analisi che ha fatto Negri e che mi sembra di condividere completamente. Allora, per quanto riguarda gli aiuti che vengono dati ultimamente da non solo russi, iraniani, iracheni, ma anche insomma da tutto il mondo occidentale, dall'Europa, questi aiuti vengono dati prevalentemente in Turchia, proprio perché, dicevo prima, esiste ancora questa difficoltà di toccare la Siria per via dell'embargo. Ora, per quanto riguarda la Siria, Negri sostiene che sin dal 2014 gli Stati Uniti sono presenti, tra l'altro, militarmente in Siria a guardia dei pozzi petroliferi di Deir ez-Zor, spero di aver pronunciato decentemente, prendendo quindi da questi pozzi ciò che chiaramente viene privato all'interesse di Damasco, insomma, quindi del governo siriano. Ora, gli Stati Uniti in Siria hanno aiutato i curdi contro l'ISIS e poi li hanno lasciati in pasto a Erdogan, ben sapendo che Erdogan fa di tutto per negare l'esistenza di questa popolazione ormai suddivisa in tutte le regioni limitrofe e soprattutto l'accordo che c'era stato precedentemente significava sostanzialmente, di cui ho parlato precedentemente, significava soprattutto lasciare alla Turchia la possibilità di siccome detiene al suo interno almeno 3.000 profughi, mi sembra, scusate, molto di più.
Sì, infatti, sì. E almeno, secondo me, 300 almeno, volte di più.
Sì, ecco, con un milione di profughi siriani, ecco, almeno la possibilità di scambio con la Siria di restituire i profughi e avere la possibilità quindi di ritornare ad attaccare i curdi per quanto riguarda la possibilità di utilizzare praticamente la Siria, dice Negri, come un poligono di tiro contro Teheran, che è invece alleato di Assad, e quindi di non solo della Russia, di Putin e degli Hezbollah libanesi. Quindi c'è una situazione limitrofa anche lì in Libano di crisi che detengono invece loro un milione di profughi siriani è possibile far arrivare degli aiuti occidentali attraverso le ONG e quindi la possibilità di trovare questo veicolo per aiutare la Siria è diciamo una sorta di escamotage di possibilità diciamo di ripiego che però sicuramente determina ancora ulteriori difficoltà per quanto riguarda la sopravvivenza in Siria. Oltre a questo, la Siria ha avuto quindi una ondata di colera di cui si è saputo semplicemente perché è stata effettuata la denuncia di Medici Senza Frontiere. Quindi la Siria, in quanto paese nemico possiamo dire, degli Stati Uniti, sul piano politico naturalmente, non su quello economico su cui dicevo prima, non ha ragione di esistere nell'ambito dell'informazione internazionale. Ora, se noi pensiamo a che cosa sia l'informazione che riceviamo quotidianamente, che è un'informazione assolutamente pilotata, che non ci dà conto della realtà che viene vissuta anche nelle nostre vicinanze, in quanto politicamente non dobbiamo saperne, questo basterebbe per far capire quanto di parte è la conoscenza che noi possiamo recepire, se non ce la procuriamo in maniere traverse, che possiamo recepire da un'informazione che si autodefinisce democratica e che invece è assolutamente di parte e oserei anche aggiungere classista. Allora, volevo però precisare una cosa che avevo detto prima a proposito di Scarpinato, perché quando lui ha parlato della mafia, riprendendo il discorso di prima, anche se sembra un discorso separato, ma forse non lo è più di tanto, lui parla di una cerniera che è stata effettuata dalla Santa, cioè che l'ultima determinazione dranghetista, con i mondi superiori, e quindi non solo con i famosi colletti bianchi e lobby segrete della massoneria, ha precisato, e questo sostenuto anche da Gratteri e da altri, che non c'è più bisogno di sparare, perché quando si è dentro l'establishment non si ha più bisogno di sparare, perché si sta dentro lo Stato. E ha riferito anche il caso di Antonino Gioè, che è stato dichiarato suicida in carcere, il cui suicidio è stato estremamente problematico definirlo in questo modo. Sembra cioè, in altre parole, che la guardia carceraria, che doveva essere adibita al controllo continuo della stanza in cui era detenuto questo soggetto, questo mafioso, fosse stato allontanato con un ordine superiore, e proprio nel momento casuale di questo allontanamento il Gioè sia stato suicidato impiccandosi. Allora, quello che risulta è che nel momento in cui noi siamo all'interno di un establishment di cui non sappiamo nulla rispetto ad un governo, e qui faccio un punto di domanda, mondiale oppure solo definito in termini di paesi separati? Allora, sembrerebbe, dalle analisi di Palermo, che invece si tratterebbe di un governo mondiale massonico invisibile, occultato completamente, che lavora manovrando i vari paesi e le politiche dei vari paesi, utilizzando i governi e quindi inducendo le informazioni possibili che possono indurre le popolazioni nella impotenza a reagire, in quanto un braccio esecutivo che la mafia ha eseguito, a cui è stata deputata fino adesso, questo braccio esecutivo sia ormai, diciamo, passato di moda, cioè non più utilizzabile così come era, oppure per situazioni sicuramente di molto basso rilievo, mentre invece la vera organizzazione internazionale, che non è più mafiosa ma, diciamo, legittimamente autorizzata a fare affari, e gli affari si fanno attraverso i traffici di droga e di armi e di utilizzazione delle derrate alimentari con un monopolio dei prezzi e pertanto con un arbitrio che viene esercitato nei confronti dei paesi più poveri. Questa è la vera mafia internazionale, che a questo punto è difficilissimo distinguerla da un sistema che noi chiamiamo un sistema di capitale.
Allora Galla, se ti posso interrompere prima delle conclusioni, io devo dire la verità, la questione della massoneria l'abbiamo affrontata in questa maniera, citandola verso la fine proprio per la complessità del tema, ce lo siamo detti tante volte che effettivamente molte cose sono state scritte, andrebbero approfondite, ma effettivamente non è semplice riuscire a capire dove inizi, diciamo, dove c'è il limite tra le cose che sono scientificamente probabili e quelle che invece sono frutto un po' di intuizioni che vanno al di là diciamo delle prove effettive, o anche difficoltà a definirle, perché poi trattandosi di una cosa sostanzialmente occulta è molto difficile definire prove quelle che si hanno in mano. Comunque la cosa che emerge, e secondo me è innegabile, è che l'esistenza della massoneria all'interno del capitalismo abbia un ruolo preponderante probabilmente. La cosa che meno mi convince da questo punto di vista, ma forse non è neanche onestissimo dirlo alla fine della trasmissione perché probabilmente non ci sarà manco troppa replica su questo, è che la massoneria viene vista come un monolite, insomma un'organizzazione, come anche tu dicevi riprendendo in parte quello che hai letto da Scarpinato, in particolare da Carlo Palermo, che gestisce i governi. Però a me sembra così venir meno un po' la ragione di tanta frammentazione, cioè la contraddittorietà che poi emerge e che noi vediamo trasformarsi in eventi bellici, lotte tra capitali, lotte tra le valutarie, un po' secondo me nega l'esistenza di un'unica massoneria, un'unica organizzazione che poi attraverso gli stati definisce tutti gli aspetti del capitalismo. Ecco, questo è l'anello che a me manca un po' di comprensione, per cui ovviamente mi rendo conto dell'importanza che possa avere, meno mi convince la tesi per cui esiste una massoneria, una loggia segreta che governa tutto il mondo con la simbologia che tutti conosciamo molto bene. Su questo ovviamente Carla, se vuoi dirmi due parole al volo, altrimenti forse sarebbe meglio rimandare a un altro momento una riflessione di questo tipo, perché insomma secondo me l'elemento della contraddittorietà, che se vuoi è stato proprio l'ennesimo filo conduttore della trasmissione di oggi, perché abbiamo visto le tante ambiguità che all'interno del sistema di capitale alcuni stati, metti la Turchia in particolare, stanno assumendo. Possiamo anche dire che la Turchia è diventata un paese cruciale, centrale nello scacchiere mondiale, paradossalmente, visto e considerato che Erdogan è stato, no, vi ricordate la dichiarazione di Draghi, è stato definito da un estremamente moderato come Draghi un dittatore con cui bisogna però purtroppo fare i conti, vi ricordate, poi ci fu tutto ma insomma è evidentemente un dittatore fascista, non è che c'è nessun dubbio. Ora adesso ha messo il vestito del paciere, quindi anche le nostre televisioni, anche questa è una cosa che voglio ricordare a chi ci ascolta, quando ci fu il colpo di stato, quella notte che ci fu il tentativo di colpo di stato, per chi era davanti alla televisione si accorse che immediatamente tutte le televisioni a rete unificate dissero che Erdogan aveva represso la popolazione, era stato un dittatore, aveva massacrato la democrazia turca, salvo poi quando fu reintegrato tornare a essere il presidente turco a cui tutti quanti dovevano leccare le scarpe. Ma insomma qui rientra il discorso che facevi anche tu sulle armi a questo punto di distrazione di massa che sono i media. Un ultimo commento su questo Carla, molto rapidamente, prima di salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ma io non è che abbia molto da dire, in ogni caso, siccome prima ho cercato di finire con il sistema di capitale, è lungi da me pensare che il sistema di capitale sia unitario. Allora, il sistema di capitale è la frantumazione e la molteplicità dei capitali, quindi quando parliamo di capitale al singolare è un concetto astratto, ovviamente ci dobbiamo riferire alla molteplicità, non solo conflittuale, tra l'altro, di questi capitali, e quindi anche la molteplicità di logge massoniche. Allora, quello che risulta dalle analisi di questi non solo giuristi, magistrati, procuratori e giornalisti, insomma, che ho cercato di nominare e a cui chiaramente ci appoggiamo per capire di più, mi sembra di poter dedurre, insomma, dalle cose che ho letto, naturalmente che poi sono soggette ovviamente a verifica, perché non è che stiamo parlando della verità, ecco, stiamo cercando di capire, e questo è, diciamo, poi l'intento della trasmissione. Mi sembra che nel nostro presente, attraverso tutta questa frantumazione che anche in qualche modo ho rappresentato frantumata, ci sia la necessità di rivedere i ruoli che finora si sono attestati di dominio all'interno di un'organizzazione mondiale e che fino adesso ha visto la priorità del dollaro e dell'Occidente. Questa priorità è entrata in crisi, ed è in crisi spaventosa, nel senso che viene messa non solo in discussione dalla guerra stessa che è stata intrapresa, e è chiarissimo ormai che non è stata intrapresa il 24 di febbraio dell'anno scorso, ma comincia addirittura dalla defenestrazione del governo filorusso che c'era prima del 14 negli anni 90, che è stato realizzato attraverso la risposta alla rivolta Maidan, no? Alla piazza Maidan. Allora, quello fu l'inizio, se vogliamo, di una ostilità che doveva prendere corpo e che infatti è stata realizzata all'interno di questa guerra che non sappiamo nemmeno quanto durerà. Però quello che è il significato vero di questa guerra è la ridefinizione dei rapporti di forza all'interno di queste varie forme di dominio mondiale, e queste forme certo che sono conflittuali. Allora, le logge massoniche che sono dietro queste forme avranno un punto convergente o no? Questo non lo sapremo mai, perché non siamo massoni innanzitutto, e soprattutto non avremo mai informazione di questo se non il giorno dopo dell'avvenuto cambio della guardia. E quindi è questo di cui le masse debbono essere completamente tenute all'oscuro. È questo il problema. Allora, se noi cerchiamo di dire qualcosa, è proprio nell'ottica di suscitare la necessità di sapere di più, di capire di più, perché è funzionale alla nostra difesa, a questo punto personale. Si sta ventilando con una normalizzazione impressionante la possibilità di una guerra atomica. E così come possiamo rispondere a questo? Assolutamente nulla.
Ringraziamo Carla per aver fatto con noi questo tentativo di avvicinare le tessere di un puzzle che è estremamente complesso. Non abbiamo la pretesa di chiuderlo il puzzle, Peppe, però Carla ci ha aiutato tanto almeno a vedere i singoli pezzi, come si avvicinano e come possano avere tanti punti di contatto, tanti denominatori comuni, come piace dire a me, mutuando la terminologia dall'algebra. Noi ringraziamo tutti e tutte per l'ascolto, ovviamente Carla e ovviamente Peppe per l'ausilio alla trasmissione, e a risentirci la prossima settimana. Buon fine settimana a tutti e tutte.
Grazie, arrivederci a tutti.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada sole.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè Io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.